Mister Democratici, primo podcast con l'accento piemontese.
Benvenuti in una nuova puntata di Mixing, il podcast per barman e bartender, perché fare bene un cocktail è un'arte.
Ma guarda, ti devo interrompere, Andrea, perché questo non è Mixing, il podcast per barman e bartender, ma è l'Hipster Democratici Show, il primo podcast con accento piemontese, prodotto da Bodega e sul palinsesto di Border Radio.
Benvenuti a una nuova puntata del podcast di Hipster Democratici, il primo podcast con accento piemontese. Oggi abbiamo un ospite graditissimo, Alessandro. Introduci un po' chi è l'ospite della puntata.
Allora, abbiamo un felice ritorno, diciamolo con chiarezza, il campione d'Italia, nonché più grande comico italiano, cioè Luca Ravenna, che è anche per la giornata di oggi il più grande esperto di tennis italiano.
Ciao, ciao a tutti, mi fa piacere che ogni anno per 9 anni abbiate dovuto dire il più grande comico italiano Neri Marco Re, e quest'anno ricordiamo unico comico divertente Gobbo, no, anche Pietro Sermonti è juventino, mi sa, quindi grazie mille per aver detto questa cosa. Dopo 9 anni le tenebre stanno conoscendo la luce.
E tra l'altro, allora, prima di iniziare, Andrea, il co-conduttore, mi ha detto: mi raccomando, non fare battute sullo scudetto dell'Inter perché mi nervosisco. E invece purtroppo ci sono cascato, chiedo scusa ad Andrea.
Facciamo i giusti complimenti ai campioni.
Chiamiamolo per quello che è: lo scudetto che non ha vinto la Juve. È la cosa che mi dà più fastidio a loro, perché dopo 9 anni, di cui gli ultimi 6 passati a dire sì vabbè, ma l'Italia che ci frega, stanno impazzendo completamente.
Avevamo la testa alla Superlega, sai, siamo...
Certo, ma pure noi.
Pensavamo noi che puntavamo al sole, un po' come Boris, puntavamo al sole e poi ci siamo trovati 6 in classifica e rischiamo di star fuori.
Vabbè, ma adesso no, ce la fate.
No, in realtà no, il podcast di oggi parliamo di tennis, perché tu sei un grande appassionato di tennis, nonché anche giocatore, mi pare.
Sì.
E quindi abbiamo detto: ma perché parlare sempre di stand up, di comicità, di fare domande, come hai iniziato a fare stand up? Quindi basta queste cose qua, parliamo di tennis, e visto che adesso andiamo verso la stagione della Terra Rossa, che è anche dei grandi tornei in Italia, io inizierei con una postilla, cioè nel senso, noi adesso finalmente pare che abbiamo due, come dire, giovani di belle speranze in Italia dopo anni di magra. Quindi cosa ne pensi di Sinner, di Musetti, dei grandi giovani rampanti che stanno venendo fuori?
Beh, ne abbiamo diversi, perché comunque il numero uno italiano, Berrettini, è molto giovane, mi pare sia 97 o 98, non vorrei sbagliarmi, e Sonego pure è relativamente giovane, giovanissimo per la sua età, relativamente giovane
il
per la carriera.
Il torinese Sonego, tra l'altro.
Torinese, infatti... di rara antipatia, no, non è vero.
No, ma lui è Toro, comunque, non è juventino.
Però è simpaticissimo.
È una persona straordinaria, Sonico, non lo sapevo. Campione Sardinia Open, uno dei pochissimi italiani ad aver vinto in Italia. Abbiamo una bella classe, ovviamente, però tutti parlano di quei due perché sono così giovani, 2001-2002, così diversi in campo, e perché l'impressione per chiunque abbia seguito il tennis, penso negli ultimi 20 anni, quindi seguendo i grandi 4 e poi 3, in realtà segretamente seguendone uno solo, l'idea è come l'avremmo affrontata la transizione post Roger Federer, e dopo 100, non so quanti, 130 anni di storia del tennis, finalmente un'idea di futuro sta capitando nel paese più sbagliato per il tennis in assoluto, che è l'Italia, perché ricordiamo che noi siamo forti solo in Coppa Davis, avendo avuto giocatori, alcuni anche magari con colpi e prestazioni fenomenali, ma mai con la grande continuità necessaria per diventare un campione assoluto, perché noi siamo un paese di tifosi, e quindi appunto in Coppa Davis l'hanno sempre spaccato, ma poi a guardare bene al singolo giocatore era sempre un po' un casino. Invece adesso no, adesso c'è la proiezione su questi due, è allucinante. Tra l'altro la ATP flirta con Musetti e Sinner in modo pazzesco, cioè li lancia come i due nuovi fenomeni del futuro, come è stato per Shapovalov, Paul-Gilles Assim, che sono i due canadesi forti, giovani, più o meno quasi pari età, quindi ben, io li vedo strabene, sono felicissimo. Mi spiace che non ci sarà il pubblico a Roma, perché l'ingresso di Sinner nel centrale a Roma sarebbe una roba non emozionante di più, però ci sarà tempo, insomma.
Sì, esatto, tra l'altro è veramente un periodo d'oro per il tennis italiano. Adesso, se non sbaglio, abbiamo 10 italiani nella top 100, forse 9, sì, perché sì. È sceso forse Mager, mi sembra. Comunque, come dicono i dirigenti della FIT, c'è un bel movimento. E come dicono anche i grillini, diciamo, dopo le elezioni del 2018.
Dicevano forse, ormai.
Dicevano.
Beh, c'è... bisogna dare atto, mi sa, a Volandri, che da quando ha preso in mano la gestione, adesso anche il capitano di Davis, però lui dirigeva il centro tecnico di Tirrenia. Mi ricordo un'intervista, uno dei suoi interventi a Sky, mi hanno chiesto, faccio i due nomi di nuovi forti giovani, questo 3 anni fa, 4 anni fa, e lui ha detto no, non dico niente, perché è ben conscio della pressione psicologica che poi viene esercitata dai media sui giocatori. Siccome non è calcio, ma è uno sport dove la testa conta ancora di più, lo si è visto anche con la roba di Sinner, che se ne ha perso la finale a Miami, da che era Dio, in un giorno i media l'hanno abbandonato, salvo poi riprenderlo subito dopo. E questo sulla testa di una persona che non è un automa altoatesino può pesare tantissimo. Automa altoatesino, lo dico col massimo rispetto per i nostri cugini altoatesini, anche perché ricordiamo che Sinner è italiano, come io seguo il pattinaggio artistico, quanto basta, cioè so cos'è un triple axel.
No, esatto. Perché da non ammetto, e qui gli esperti di tennis siete voi, da non esperto di tennis, noto come dici tu che appunto si parla di tennis in Italia o quando appunto come tra poco ci saranno gli internazionali d'Italia, ci sarà Roland Garros, poi se c'è un italiano tanto meglio, ne parliamo un po' di più, però poi se l'italiano perde chi se ne frega, cioè se non se ne parla più, magari c'è, cioè, come è stato Berrettini, cos'era, il US Open qualche anno fa,
in semifinale, sì,
per 3 giorni si è parlato solo di tennis, noi abbiamo sempre seguito il tennis da una vita, noi italiani, poi basta, finisce.
Beh, ragazzi, cito un personaggio a voi molto caro, se ricordate la finale tra Pennetta e Vinci a New York, ci fu un famoso leader politico, diciamo un po' autoeletto, che si presentò a raccogliere, un po' come ha fatto, diciamo, il presidente dell'Inter ieri, che erano mesi che non veniva a Milano, però quello, diciamo, è un'azienda privata, fai quello che vuoi. Renzi andò a New York scoprendosi appassionato di tennis femminile, non poteva non andare, nel senso che era una cosa enorme. Però sì, in Italia è proprio così, cioè quando si infiamma, ma come lo sci, nel senso Alberto Tomba ha portato a sciare più persone di quanto abbiano mai fatto le Alpi da sole.
Che tra l'altro penso che abbia sulla coscienza un discreto numero di legamenti crociati di gente che ha iniziato a sciare. Per non
certo, quindi immaginate Panatta, Bertolucci, cosa hanno fatto ai gomiti di tantissimi medici e professionisti in Italia.
Hanno arricchito sicuramente i fisioterapisti, i primi fisioterapisti italiani, inizio anni 80.
Esatto, inizio anni 80. Doveva essere un bel mondo quello che si teneva al gomito del tennista, non potevi più giocare per 6 anni, invece adesso probabilmente è una pomata e torni a sbraitare contro te stesso.
Più in generale tu ti consideri, cioè l'hai già accennato, però è giusto trattare, okay, anche se diciamo i big three, big four oramai, diciamo, si avviano, no? Ragioni anagrafiche, no? Verso poi un finale di carriera, ma tu cos'eri, federiano, nadaliano, diocoviciano, se si dice,
diocesano
antivaccinista si dice,
quali?
Ma vabbè, io mi ricordo quando il mio maestro del circolo in Porta Romana un giorno mi fa, guarda questo giocatore, era tipo il 98, questo diventerà il futuro numero uno del mondo. Ora, io non ricordo se l'aveva detto di ogni giocatore che gli passava davanti su tennis italiano, però di Federer mi ricordo proprio la fotografia, simile a quando ho scoperto Balotelli. L'ho visto con la maglia dell'Inter, non avevo mai sentito parlare in primavera, e ho detto, perché mi emana queste vibrazioni pazzesche questo giocatore? Infatti poi uno è stato qualcosa e l'altro è stato altro, però io totalmente pro Federer. Nel tempo ho imparato ad amare moltissimo anche Nadal e Djokovic, e sono strafan di Murray da sempre.
Anch'io pro Federer, assolutamente. E ho imparato ad amare Nadal, ad apprezzare Nadal. Devo dire che invece Djokovic e Murray, ma soprattutto Djokovic, e soprattutto a luglio 2019, proprio non...
Ah no, certo, no. Quella partita io ho scritto uno stato quel giorno su Facebook per scaramanzia e continuavo a insultare Djokovic perché vedevo che portava la partita, il momentum leggermente verso Federer. E beh, la partita lì, sì, diciamo, l'odio.
Cosa parliamo? Già, della finale del...
la finale di Wimbledon
2019.
Sì. Sì, che Federer ha avuto 2 match point celebre, la foto, l'inquadratura di questa tifosa super wasp, wasp in Inghilterra non c'è, però diciamo bella, diciamo borghese, con la maglia Ralph Lauren, il cappello biondo, gli orecchini di perla, che faceva cenno solo uno a Federer, ma anche a tutti i tifosi del mondo, e l'ha diventata un po' l'icona della sfiga a livello di ultra ricchi, e quella è stata una brutta potenza. Però già qui c'è, alla fine lui incarna il cattivo da così tanti anni, perché insomma anche lì avere le spalle così larghe per reggere quel ruolo non è male. Nadal ha imparato ad amarlo, anche perché dopo la vittoria in Australia di Federer per me si è come pareggiato qualcosa,
è
per
vero
tutti.
Quella partita è stata veramente incredibile, anche perché sembrava che è stata più o meno il contrario di quella brutta finale di Wimbledon, perché sembrava che invece Nadal avrebbe vinto e invece lui nel quinto set tirò fuori dei colpi assurdi.
Il set più bello probabilmente della sua carriera per l'andamento, che era sotto all'inizio di un break, per il preso e poi se n'è andato. E comunque lì è stato proprio un momento in cui la vittoria di Federer, anche tutte le partite che ha giocato, Meltzer, Rubin, Nishikori, Wawrinka, Berdych prima, lui era 17° come testa di serie, quindi ha affrontato giocatori fortissimi da inizio alla fine. E mi ricordo quelle due settimane proprio con... E ho pianto, è l'unica volta in cui ho pianto per il tennis nella mia vita, quando ha vinto alla fine. E da lì anche Nadal per me è diventato, ok, se vinci 50 Roland Garros, cioè, mamma, ti amo e sei un grande anche tu. E... L'altro giorno la vittoria di Nadal con Tsitsipas è stata molto, veramente molto molto bella, emozionante.
Ma miglior partita che hai più a cuore o che avete tutti e due? Cioè, dovete dirne una di Federer in generale. Che...
Di Federer quella per me, quella in Australia.
Finale Australian Open 2019?
2017, sì.
2017. Posso dire, anche per me è stata quella lì, perché anch'io mi ricordo, cioè, mi ero commosso anch'io. Ma tra l'altro poi era, se non sbaglio, tarda mattinata, perché...
Sì.
Che la stavo guardando, diciamo, non diciamo su che sito, perché sennò la Guardia di Finanza potrebbe fare... Potrebbe interrompere questo podcast anche in fase di registrazione.
Su Sky, lo stavi guardando
su Sky? Sì, mi ero dimenticato il nome. In commento in russo, probabilmente...
La cosa Sky Russia era?
Sky Russia, sì, perché mi trovavo in Russia. E...
Ma perché quella partita... Io dovevo andare in studio a quelli che il calcio. Ho scritto ai colleghi, ho detto, ragazzi, non riesco a staccarmi, non posso andare via prima della fine. E sono arrivato che mancava mezz'ora all'inizio della puntata in diretta. Beh, facevo l'autore lì allora. Mi ha lasciato fare, perché uno in particolare, Marcello Colombo, ha detto, ti capisco, fai il cazzo che vuoi. Hai rotto le palle per due settimane con questa roba, vai. Quella è stata bella. Poi quando l'ho visto dal vivo è stata una finale 2015 con Djokovic a Roma, e siamo entrati io e un amico, e quando l'ho visto entrare in campo è stato molto molto emozionante, anche perché avevamo preso dell'MD quel pomeriggio sotto il sole e c'è salita una schicchera sotto il sole allucinante, e hanno inquadrato Pupi Zanetti a un certo punto, che era andato a vedere la partita, e Totti, e su Totti lo stadio è esploso, su Zanetti grande rispetto dei tifosi romani, c'era un cretino che si è lanciato contro una balaustra con gli occhi fuori dalle orbite brandendo della birra che urlava Pupi! Ero io. Non già fumare sigarette. Sono uscito sul break di Djokovic nella fine del primo set perché stavo iniziando ad avere le palpitazioni, ma è stato un bel pomeriggio.
Beh sì, un pomeriggio diciamo leggero comunque.
Sì.
Ma io invece vi stupirò, non ho visto tantissime in vita mia di partite, ma una che ricordo con piacere era che l'ho vista tipo una domenica mattina in replica su Super Tennis, questo canale mitologico che c'è sul digitale, c'è ancora, immagino.
Sì, c'è ancora, sì, che è lotta insieme a noi.
È lotta insieme, viva e lotta con noi. Una partita di Coppa Davis che poteva essere fine anni 80 o primi 90, di ormai credo ottobre inoltrato, un freddo cane, il foro italico, giocano in pantaloni lunghi perché fa freddissimo, campo la leggenda dice stranamente allagato dall'allenatore italiano che credo fosse Panatta all'epoca, ed era tipo Gaudenzi contro un russo, era bellissimo perché c'era il commento di Galeazzi, cioè, e comunque il contesto era qualcosa di fantastico, di quella partita di sera non era niente di che, però era bellissimo, c'era Galeazzi che commentava, quella gente tipo infreddolita, tutti quei giubbottoni in tribuna e i giocatori in pantaloni lunghi col commento di Galeazzi che davano qualcosa in più.
Beh, ma molti ce n'è di highlights così, c'è Galeazzi che commenta Paolino Canè o Furlan quando siamo andati a vincere in America nel 98. Io sono andato alla finale di Coppa Davis a Milano al Fila Forum, allora si chiama così, sono arrivato che Gaudenzi si stava per strappare la spalla nel quinto set contro Norman, e lì avremmo vinto il primo punto, invece Gaudenzi crolla per aver rimontato Norman, entra Sanguinetti, che era la partita che ero andato a vedere, e fu la prima volta nella mia vita che sentii parlare del cosiddetto vibra call, cioè la vibrazione del cellulare, perché quando squillava il cellulare allora era tipo come tirare una bestemmia in chiesa, non come oggi, e un signore l'ho sentito dietro me che ha detto, cazzo ragazzi, ma non ci avete il vibra call? E mi aveva molto colpito questa cosa. Sanguinetti riuscì a perdere 3-7-0 contro forse Bjorkman, banalmente un ex numero 4 del mondo come Jonas Bjorkman.
Eh sì, quella finale è sfortunatissima perché Gaudenzi probabilmente l'avrebbe girata, anche perché forse Era l'anno in cui avevamo battuto la Russia, in quel video che Andrea dicevi, mi sa.
Quella della leggenda del campo allagato.
La Russia di Kafernikov. Tra l'altro, se non sbaglio, in fila forum, lì se non sbaglio Federer vinse il suo primo torneo ATP, perché mi pare che...
Non so se si giocava lì o al Palalido.
Ah, forse al Palalido.
Lui ha vinto il suo primo torneo a Milano, nel 2001, mi sa, sì. Il suo primo torneo ATP l'ha vinto a Milano. Contro questo francese, di cui non ricordo il nome assolutamente. Invece mi sa che la prima finale l'ha fatta a Marsiglia con Marc Rosset, anche qua potrei sbagliare, che era l'ultimo grande svizzero considerato tipo una leggenda vivente. Ha vinto 7-11 titoli ATP, che è l'uomo che ha svezzato Federer come Muster ha svezzato Thiem, cioè si sono incrociati alla fine della carriera. E solo che la differenza è che, vabbè, Thiem è forte, ma Federer è Federer.
Tra l'altro, Luca, allora, sta per entrare in chat un tuo correligionario, che è Angelo Cappuccia dei Socialisti Gaudenti. È correligionario perché è interista anche lui.
Ciao
Angelo.
Tutti.
Diamo il benvenuto a un altro ospite che abbiamo già avuto il piacere ospite di avere ospite in questo podcast, e la citazione non è casuale, cioè Angelo dei Socialisti Gaudenti, benvenuto.
Ben trovati ragazzi, ciao Luca, piacere di conoscerti, chiedo scudo per il ritardo.
Ciao. Piacere.
Eccoci qua.
Comunque Angelo, vuoi fare una domanda a Luca?
Sì, anche se mi sono perso tutto quello che vi siete detti, però volevo chiedere, stiamo parlando di tennis, giusto?
Sì.
Ok, allora, tu in una graduatoria della storia del tennis collocheresti prima Andy Murray o Stan Wawrinka?
Bellissima domanda. Forse sono fra gli incollocabili, tipo Vilas, no? Che alla fine non gli renderà mai atto la classifica di quello che hanno fatto. Forse, allora, Wawrinka ha giocato in 3 occasioni il tennis più incredibile della storia contemporanea, perché ha battuto Djokovic quando non era il caso e non era possibile pensare di batterlo. Emanuele Atturo, che scrive per L'Ultimo Uomo, aveva definito il tennis di Wawrinka come tennis al quadrato. C'è qualcosa che va oltre la dimensione di quello che era conosciuto fino a quel momento rispetto al tennis. Però quello che ha fatto Andy Murray nel 2013, in generale nella sua carriera, cioè essere un giocatore fortissimo sotto certi punti di vista, è molto limitato, ovviamente da spettatore è facile dire limitato, da altri, secondo me lo colloca al di sopra. E la regolarità di Murray è stata maggiore, vincere Wimbledon come lui ha fatto con la Gran Bretagna sulle spalle lo porta un gradino più in su, secondo me. E anche perché Wawrinka ha vinto il suo primo torneo benissimo, giocando, sbattendo fuori Djokovic in Australia, però contro quel Nadal azzoppato che ancora un po' lo batteva al quinto set, dove non sono arrivati per un pelo. Quindi così, facciamo finta che se io potessi scegliere direi Murray.
Invece del tennis, ero curioso, del tennis anni 80, forse non dico l'epoca d'oro, ma un'epoca in cui aveva grande risonanza, no? Il tennis anche come immaginario, diciamo, di stile, cioè le magliette fila, queste cose molto... Chi sceglieresti? Non so, Becker, di questi, quella generazione lì?
No, John McEnroe. McEnroe, perché ancora oggi a rivedere gli highlights di come giocava, se hai un minimo di conoscenza, ma banalmente guardando il tennis ti rendi conto del fatto che gli schemi o le cose che faceva erano alcune cose apparentemente non hanno proprio senso. Sembra di guardare Bobby Fischer negli scacchi, no? Quei campioni dici, ma che cazzo sta facendo? Perché fa così? E boom, 6-2. E dei colpi e comunque una coolness, l'essere stato l'avversario di Borg così inarrivabile. McEnroe tutta la vita.
Ma poi McEnroe era un maestro anche a livello, secondo me, tattico, perché riusciva, cioè lui mentalmente comunque sapeva come mettere a disagio l'avversario, l'arbitro, il pubblico, un po' tutti sostanzialmente. E poi sì, comunque vero, grande talento. Anche Edberg però, vabbè, generazione sì, forse dopo.
Quello appena dopo con Becker, però diciamo McEnroe è proprio il tennis. Lo immagini il tennis, lo immagini con quell'Apollo lì, con quella idea lì di gioco. Pessimo scrittore di autobiografie, 2 ne ha scritte, tutte e 2 molto povere, stinte un po', vabbè, rispetto a Open tutto risulta un po' così, meno interessante. Però veramente numero uno. Infatti si leggono cose più interessanti su di lui dagli altri giocatori, tipo il famoso L'arte di vincere di Brad Gilbert, racconta di esattamente quello che dice Alessandro, cioè che McEnroe era un malato di mente di fatto, cioè una persona che ti veniva a sbriciolare il cervello anche prima di giocare, solo con 2 dichiarazioni.
Ma come anche certi allenatori nel calcio hanno saputo giocare su questa cosa.
Esattamente, con la differenza però che tu giochi contro 11 e non sei tu in campo l'allenatore, mentre lì sei proprio tu che scenderai in campo e dici all'altro guarda che te neanche dovresti stare qui con me. sullo stesso club, tutte queste cazzatine che poi, ma raccontate, ecco, Brad Gilbert, che è stato il numero 4 del mondo, grandissimo narratore, bellissimo il suo libro, anche se è un manuale tipicamente americano.
Vincere sporco, è vero?
Sì, scusami, non l'arte di vincere, hai ragione, Winning Ugly. Sì,
Winning Ugly, sì. Bellissimo, tra l'altro adesso lo farò, mio padre è il più grande fan, forse dopo di te, di questo libro, perché lui da pallettaro puro l'ha preso come sua Bibbia e quindi lui segue pedissequamente tutti i consigli di Gilbert.
Ma domanda pseudotecnica, ma oggi, il 2021, anno del signore 2021, è ancora possibile arrivare ad alti livelli facendo il pallettaro, tipo Ferrer, per dire, questi giocatori qua esistono ancora o sono oramai destinati all'estinzione?
Cioè, se lo chiede a me, io ce n'è di giocatori che non hanno, ecco, si sono un po' modificati, cioè almeno un colpo deve essere devastante, di solito è il servizio, se pensi a Medvedev o Zverev, non sono giocatori, magari colpiscono piattissimo e delle bombe a 150 all'ora anche quei colpi da fondo, però non sono niente di più, sono un'evoluzione quasi aliena del pallettaro, cioè 2 metri d'altezza, correre da tutte le parti, tirare fortissimo ogni palla, ma tecnicamente non aggiungono quasi niente al gioco e tatticamente è un gioco molto 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 ripetitivo. I malpensanti potrebbero dire che Djokovic è un pallettaro, però è il robot dei pallettari, se vogliamo, e comunque anche lui ha, cioè, comunque parlando di gente forte tecnicamente, è chiaro che i tifosi, io penso, si esalteranno sempre per Mosè o per Shapovalov, giocatori che portano una cosa in più nel modo di giocare, però sì, a pallettaro ci arrivi in testa la classifica, anzi.
E quest'anno, domanda a tutti e tre agli esperti, faccio le domande e poi voi siete gli esperti, rispondete, può essere semplicemente un modo giornalista Rai che fa 12 sport, fa domande a cazzo tutte.
Jacopo Volpi.
No, può essere l'anno dell'avvicendamento, cioè nel senso, magari uno slam lo vince, se non lo è già stato, perché magari però dicono gli slam da qui a venire, non essere vinto da uno dei tre, da Nadal, Djokovic.
Beh, è già successo l'anno scorso. Questi... Sì.
C'è un ragazzo,
cioè, l'avvicendamento definitivo, diciamo, la svolta generazionale, nel senso, tra...
Vediamo, perché vuol dire che devono perdere tutti e tre nello stesso torneo e non assenti due, uno squalificato per sfiga, per quanto abbia fatto godere una cifra la squalifica di Djokovic, però deve succedere l'avvicendamento, deve avvenire in modo preciso, no? Come l'Inter che deve vincere contro Allegri in panchina, se no non è una vittoria fatta bene. Quelle cose lì che da tifosi ci arrapano, ma poi la realtà è che comunque sta avvenendo, anche anagraficamente sta avvenendo. Questa era una frecciatina tendre.
A me, per in quanto juventino. Ma...
Purtroppo cioè, è la giornata.
La giornata oggi si subisce. Diciamo con gli ascoltatori, l'Inter siete fresca campione d'Italia. Quindi facciamo i complimenti anche ad Angelo, altro interista.
Sì, Angelo, io lo dicevo contro i juventini che adesso rompono le palle. Io lo scudetto.
Sì. No. Poi mi sono ricordato dopo che sei tifoso dell'Inter.
Mi sono ricordato dopo che abbiamo vinto lo scudetto, no? Quello lo sapevi. Sì, ieri era uno di 30.000 forse.
Tornando all'avvicendamento, definiamo avvicendamento, cioè secondo me non sarà avvicendamento finché 3 dei 4 tornei dello Slam non saranno vinti da altre persone che non siano quei
tre. Anche questo è un altro tipo di avvicendamento, finché Roland Garros continua a vincerlo Nadal, sicuro può andare avanti all'infinito. È vero, devono essere almeno 3 su 4 e possibilmente eliminando il campione almeno uno, se non due è già eccessivo, ma uno dei tre.
Oppure 2 su 2 con le finals che vanno a un'altra persona, se proprio vogliamo essere pro avvicendamento. Se posso tornare al passato, te ci giocavi a Virtua Tennis, si chiamava così mi pare il gioco, chi prendevi?
Allora, il mio gioco non era Virtua Tennis, c'era Bjorkman, che prima ho citato, era un 2 di qualcosa per la PlayStation, uscita l'anno PlayStation 97, mi pare 97.
Mi riferivo a quello dove buttavi la 200 lire, 500 lire, poi diventate 50.
Non avevo la carica psicologica per riuscire a giocare in una sala giochi, perché gli altri ti guardano e mi veniva a sboccare la tensione. Questo per dire che giocatore di tennis sono.
Poi se giocavi a Virtual Tennis in sala giochi poteva finire male in certi sala giochi comunque.
Quindi hai iniziato a fare stand-up comedy per vincere questa specie di...
Esattamente.
Invece tutto. Luca, ma tu da quant'è che giochi a tennis?
Ho iniziato da piccolo, a 7-8 anni, ho fatto agonistica fino ai 16, facevo cagare, cioè facevo proprio schifo, impresentabile in coppa squadre, l'anello debole del gruppo, manco ero tanto simpatico, non facevo neanche spogliatoio. E poi ho smesso per 6-7 anni e poi ho ricominciato a giocare tanto, io avevo preso una tessera fit, adesso mi sogno di alzare un trofeo in faccia a qualche radiologo romano.
Comunque è lo sport nazionale il tennis a Roma, cioè nel senso poi... Col fatto...
Diciamo magari in certi quartieri, forse non tutta
in
la città.
Quartieri, so. Certi quartieri, è vero.
Il calcetto di base è più importante della propria vita.
Però il padel adesso che posizione sta prendendo? Perché sento che a Roma siete abbastanza inflippati.
La gente sta fuori, però il padel è, insomma, sì, è divertente, fa un po' burino come sport, nel senso che...
Cos'è lo squash del 2000?
No, è divertente, è molto divertente, però trasporta un certo tipo di aggressività tipica del calcetto... secondo me meno del tennis, vedere la gente che gioca a padel si insulta è divertente, giocarci un po' meno, insomma mi sembra un po' una roba, mi piace più giocare a tennis.
Cioè già solo mettere come si mette in campo la palla e comunque il dover aspettare le pareti, che magari uno fa un bel colpo per il tennis che è conclusivo e invece no, rimbalza e te la rimandano.
Ah, poi giocarlo ad alto livello è come tutte le cose, vedere quelli bravi è sempre bello, vedere la gente che si insulta, che però dici, mio zio non è neanche racchettone, sapere giocare in spiaggia, è folcloristico. Però a Roma è un successo pazzesco, ma anche a Milano.
Io ricordo in Spagna erano fuori, ma già 6-7 anni fa erano fuori di testa per il padel. Vabbè, l'hanno inventato loro. Sì, sì, sì.
Padel si chiama, mi pare, no?
Padel.
Tra l'altro, ecco, per concludere, in Spagna quello che faceva impressione era la differenza rispetto all'Italia, quanto è sentito il tennis e quanto Nadal è un dio che vive. C'era Messi, Cristiano Ronaldo, viceversa, seconda, e poi subito dopo Nadal. Era impressionante.
E anche a Barcellona,
cosa,
dove non sono molto filo spagnoli, diciamo. Perché
no, ma è proprio un dio. Cioè. E infatti noi eravamo andati a vedere, credo, le qualificazioni, quelle del numeri 750 di Madrid, non so, quelle del primo giorno, quando aprono i cancelli, no, che entrare costa 10 euro, c'è il numero 750, che... e c'era gente che era isterica, c'era la voce che passasse di Nadale, tutti impazziti, non è mai passato.
Ma ci sta, nel senso che loro sono fatti gli anni 90, con i terraioli, vari Bruguera, Berasategui, Correccia, così... È arrivato Moya, che sembrava, poi è arrivato Costa, Ferrero, e sembrava già che dominassero, poi è arrivato il più forte giocatore della storia di tutti i tempi sulla terra e fra i 3-4 più forti di sempre in assoluto. Ci sta che un po' di tensioncina, magari noi ce l'avevamo guardato con lo sci quando arrivava Rungaldir, dopo Tomba ti aspettavi che arrivasse un altro fenomeno, invece poi...
E invece diciamo che devo ancora trovarlo nello sci. Lo sci, se vuoi, ecco, magari ci diamo appuntamento per concludere, fare un giro di pronostici su Roland Garros e su Roma, e poi magari ci diamo appuntamento per dicembre e parliamo della Coppa del Mondo di sci, visto che sei, anche se lì per l'Italia è grigia, però vediamo.
In questo momento sì.
In questo momento veramente vacche magre. Quindi dai, facciamo un giro di pronostici tutti e tre sui due tornei che stanno per venire, poi vediamo se ci abbiamo preso.
Vai, boh, Roma, io dico, sparo Tsitsipas, così tanto per non dire Nadal, perché si deve vendicare.
Roland Garros,
Djokovic. Così, vediamo cosa succede.
Angelo?
Io dico gli stessi suoi, perché mi pare che ne capisce più di me, quindi va bene. Gli stessi di Luca.
Ma scusate, abbiamo invitato perché ti sei venduto come competente di tennis. Poi non...
Classico socialista, questo è veramente...
Io credevo che questa fosse la puntata sul ciclismo, in realtà, poi...
Ah no, quella la settimana prossima sarà.
Ho confuso l'agenda.
Alessandro, così concludiamo.
Io dico Roland Garros, Nadal... che fa la 14esima, Roma lo rivince Zizi, il greco.
Vediamo, io ho detto Djokovic, provocazione.
Pure io dico Nadal a Roland Garros, dai. Mi accodo ad Alessandro, mi spiace, cambio.
Ma sì, ma anche Luca voleva dire Nadal, per oggi ci stava la provocazione.
Bene, allora grazie Luca della chiacchierata di tennis.
Grazie a voi ragazzi.
Un saluto alla prossima puntata del podcast.
Grazie.
Ciao.
Alla prossima.
Ciao.
Hipster Democratici, il primo podcast con l'accento piemontese.